Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi anche in regia con Marina Lalovic e Costanza Spocci in redazione, Domenico Ganci alla console. Domenica 25 ottobre i cileni hanno votato a larghissima maggioranza a favore di una nuova costituzione che andrà a sostituire quella ereditata dall'era di Augusto Pinochet, il dittatore che prese il potere con un golpe nel settembre del 1973. La vecchia costituzione era stata più volte emendata nel corso degli anni, ma ora il Cile si prepara a voltare pagina. Fra qualche mese, in aprile, emergenza Covid permettendo, si svolgeranno le elezioni per nominare i costituenti. E il referendum di domenica, lo abbiamo ricordato anche in rassegna stampa, si è svolto un anno dopo una imponente rivolta popolare contro le diseguaglianze sociali. La fase costituente che si apre servirà anche a liberare il paese sudamericano da queste disuguaglianze. Cercheremo di capirlo fra poco collegandoci proprio con Santiago e poi andremo in Polonia, dove continuano le manifestazioni di protesta, soprattutto delle donne, contro la decisione della Corte Costituzionale polacca che con una sentenza del 22 ottobre ha reso illegale l'aborto in caso di malformazione e malattia irreversibile del feto. Ora in Polonia l'aborto resta legale in caso di stupro, incesto o pericolo di vita della madre. La decisione della Corte è arrivata dopo che il Partito Nazionalista Conservatore al potere è riuscito a controllare i tribunali, Corte Costituzionale inclusa, e dalla conquista del potere nel 2015 combatte contro l'emancipazione delle donne e i diritti degli omosessuali. Questi sono i temi della puntata di oggi. Vi lascio il numero a cui potete chiamare per i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti, il 335-56-34-296. Avete sentito la festa della notte di Santiago, la notte fra domenica e lunedì, quando sono arrivati i risultati del referendum sulla Costituzione. E ora siamo collegati proprio con Santiago del Cile, con Camillo Robertini, storico, professore all'Università de Chile, nell'Istituto di Studi Internazionali. Ricordo una sua pubblicazione dedicata all'Argentina, quando la Fiat parlava argentino, una fabbrica italiana e suoi operai nella Buenos Aires dei militari. Buongiorno Camillo Robertini.
Salve, buongiorno.
Allora, abbiamo sentito i suoni della festa della notte della domenica e lunedì, oggi, tra ieri e oggi, qual è l'atmosfera che si respira a Santiago e in Cile? C'è veramente la percezione di una svolta, di un voltare pagina?
Guardate, il clima che si respira qui a Santiago è quello proprio della rottura di un incantesimo, di questa sorta di lungo letargo a cui il popolo cileno era stato abituato a partire dal golpe di Pinochet e della lunghissima tappa neoliberale nel paese. Il clima è di festa perché evidentemente si è abusato del termine storico, ma effettivamente il fatto che dei manifestanti siano riusciti ad imporre un'agenda di governo di fronte a una elite politica che non reputava necessario modificare la Costituzione è un fatto di per sé rilevante. E evidentemente la grande speranza che si addensa attorno ai manifestanti che da un anno, da più di un anno in realtà, ma insomma nell'ultimo anno hanno, fino all'ottobre dell'anno scorso, sono riusciti a imporre questo obiettivo, in quel contesto la rottura di una continuità col governo di Pinochet è fondamentale. Allora la grande speranza, appunto, che dicevo è quella che si riesca finalmente a porre fine ad alcune disuguaglianze che nonostante il Cile sia riuscito a crescere in maniera esponenziale negli ultimi 30 anni proprio sotto l'egemonia e l'architettura di uno Stato neoliberale, la grande speranza è che venga risarcito questo grande debito, questa grande differenza, questa grande distanza tra i ceti popolari e invece la classe medio-alta del paese.
Ecco, Robertini, quali erano le scorie dell'epoca della dittatura che c'erano? Erano presenti in questa Costituzione, che comunque appunto è stata più volte in qualche parte rinnovata. Ecco, soprattutto per quanto riguarda la chiave, questa caratteristica neoliberista e anche, mi sembra, iperpresidenzialista del testo, del vecchio testo costituzionale.
Sì, assolutamente. Allora, bisogna dire in prima istanza che evidentemente il Cile dal 90 in avanti ha intrapreso un processo di transizione dalla dittatura alla democrazia, per cui evidentemente il testo che l'altro ieri è stato mandato in pensione non è la Costituzione al 100% di Pinochet, però ci sono alcuni elementi fondamentali della Costituzione che sono stati ereditati in pieno. Prima di tutto vi è appunto questo ruolo dell'esecutivo assolutamente preponderante. Basti pensare che ancora oggi presidenti delle regioni sono nominati dal Presidente della Repubblica. E in seconda istanza, e mi sembra invece il punto politico fondamentale, è proprio l'architettura dello Stato cileno che è ancora quella pensata dagli ideologi di Pinochet, cioè quella del cosiddetto Stato sussidiario, cioè uno Stato il cui unico obiettivo è di lasciare le forze economiche del paese libere di svolgersi e nel quale lo Stato non si arroga nessuna prerogativa di tipo sociale, per cui per esempio tutto ciò che ha a che vedere con le pensioni, con i diritti collettivi, con l'acqua pubblica, sono tutti elementi che non vengono presi in considerazione. E questa Costituzione è stata stretta attorno alla società cilena, è stata stretta perché molte volte, anche durante i governi progressisti della Bachelet negli anni scorsi, è stato impossibile avanzare su diversi temi, uno su tutti appunto l'acqua pubblica, proprio perché la Costituzione imponeva un ruolo allo Stato assolutamente diverso. Per cui fondamentalmente io credo che questo è uno dei grandi retaggi del pinochettismo, cioè l'impossibilità di pensare a ovviamente come anche la propaganda durante la campagna referendaria per non approvare questa nuova Costituzione ha detto, ovvero che la nuova Costituzione sarebbe stato un piccolo passo verso il socialismo, ma semplicemente trasformare il Cile da un paese neoliberista in toto a un paese socialdemocratico nel quale lo Stato svolge alcuni ruoli sociali per l'appunto dà dei diritti sociali.
Ecco, Robertini, ieri abbiamo letto in rassegna stampa un commento di El País che diceva: nessuna forza politica in Cile può appropriarsi del risultato, che questa vittoria è soprattutto dei cittadini, di un movimento trasversale anche che va al di là delle divisioni tra le forze politiche. D'accordo?
Sì, no, è assolutamente corretta questa interpretazione, questa analisi. Uno degli elementi che dall'inizio delle proteste dell'anno scorso in avanti è emerso con molta chiarezza è proprio lo scollamento avvenuto tra la classe dirigente del paese e la società civile, nel senso che probabilmente il governo attuale, quello di Piñera, non era favorevole evidentemente a questa svolta, tant'è che nel 2015 presidenta Bachelet presentò un progetto di nuova Costituzione che venne subito mandato in archivio dal neoeletto Piñera. Però, la situazione attuale cilena ha dimostrato che la volontà politica in Parlamento, non vi era una volontà politica chiara nel Parlamento capace di presentare una riforma costituzionale. Per cui anche durante la campagna elettorale, sebbene le sinistre abbiano ovviamente per l'approvo, quindi per un posizionamento positivo rispetto alla possibilità di avere una nuova Costituzione, è proprio la piazza lasciare la presidenza proprio per la fortissima pressione della società, e proprio in quel momento emerge la possibilità di fare una costituzione nuova, ma appunto sotto la pressione di una piazza che era riuscita a rompere con alcune consuetudini del Parlamento, che invece non aveva realmente il polso della situazione. Ecco, diciamo, questa differenza tra l'elite e le classi popolari è molto evidente anche tra diciamo, la classe politica e il resto della società. Ovviamente queste manifestazioni hanno dimostrato anche in questo senso fortemente antipolitico, nel senso che i cileni hanno un forte discredito nei confronti del Parlamento e dei politici in generale.
Ecco, Camillo Robertini, adesso si apre, ci sarà la campagna elettorale, poi per l'Assemblea Costituente, le elezioni sono previste in aprile. Ecco, questa fase presenta delle incognite, dei rischi, prevede una fase tranquilla da qui ai prossimi mesi, poi naturalmente c'è anche l'emergenza Covid che un po' condiziona tutto. Prego.
Sì, diciamo, si apre un processo costituzionale lento, pieno di insidie, ovviamente, come ogni processo costituzionale. Ovviamente, diciamo, nelle settimane scorse, quando oramai era apparso evidente un'affermazione dell'approvo, anche se non con questi risultati che abbiamo visto, no? Con il 78% dei suffragi, anche la destra ha iniziato ad abbassare il tono rispetto alla possibilità del rechazo, per cui da qui in un certo senso buona parte anche della destra liberale si è riposizionata in vista della elezione dell'Assemblea Costituente, proprio perché uno degli obiettivi fondamentali dei partiti politici sarà mantenere un controllo sul processo costituzionale, no? Sul processo costituente. Il punto politico fondamentale è che i gruppi di potere, i gruppi concentrati cercheranno di incidere sull'agenda delle nuove assemblee costituente, che sarà costituita solamente da 155 membri, e la cui unità saranno donne, e probabilmente conterà anche con una presenza di popoli originari, no? Quindi dei Mapuche. Poi questo processo costituzionale dovrà presentare dopo sei mesi una prima bozza della Costituzione, avrà diritto a chiedere una proroga e eventualmente alla fine del 2021, all'inizio del 2022, ci sarà un referendum confermativo che dovrà, appunto, che sottoporrà nuovamente la Costituzione alla questione dei cileni.
Bene, bene, vediamo, è una strada ancora lunga, naturalmente Radio Tremondo continueremo a raccontarvi le tappe del Cile verso l'avvicinamento a questa nuova Costituzione. Grazie a Camillo Robertini per essere stato collegato con noi oggi da Santiago del Cile.
Jestem wściekła, jestem zdruzgotana. Nie wiem, co robić, w jaki inny sposób możemy zademonstrować naszą złość, nasze zniechęcenie, brak opieki, rozdrażnienie, zbulwersowanie. Jesteśmy załamani.
Ecco, prima abbiamo sentito la piazza festeggiante di Santiago del Cile, questa invece era la piazza che protestava in Polonia, in particolare a Poznan si protesta, soprattutto protestano le donne contro la sentenza della Corte Costituzionale che restringe la possibilità della pratica dell'aborto legale in Polonia. Noi parliamo di questo tema con Salvatore Greco, giornalista freelance residente a Varsavia, fa parte del Centrum Report, un progetto giornalistico su 4 paesi dell'Europa centrale, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Buongiorno Greco.
Buongiorno, un saluto a tutti voi.
E io saluto anche Aneta Wielgosz, spero di averlo pronunciato giusto, ho chiesto consiglio a un amico polacco prima, insegnante, partecipante alle proteste in questi giorni a Varsavia. Buongiorno Aneta.
Buongiorno.
Allora, vorrei intanto avere da Salvatore Greco il quadro della situazione, perché in questi giorni in Polonia si sta protestando naturalmente contro questa sentenza della Corte Costituzionale, ma ci sono in corso anche proteste contro le misure restrittive per il Covid decise dal governo, dalle autorità per contenere la pandemia, quindi una situazione piuttosto tesa oggi in questi giorni nelle strade polacche. Prego Greco.
Sì, assolutamente molto tesa, in maniera forse un po' inaspettata, nel senso che l'Ogólny Strajk Kobiet, cioè l'organizzazione che da tempo organizza le proteste per i diritti delle donne più volte minacciati dal governo, ha sempre dimostrato una grande capacità organizzativa, una grande capacità di portare in piazza le persone. Forse non ci si aspettava questa partecipazione nell'attuale contesto pandemico, e per questo in qualche modo inaspettato, ma comunque i numeri sono veramente notevoli, e come diceva, alcune sigle, alcune battaglie si sono in qualche modo collegate all'attuale situazione per fare valere le proprie proposte, cioè la protesta degli agricoltori per una recente legge sugli allevamenti, la protesta degli imprenditori, la protesta delle piccole proteste no mask, quindi insomma delle cose che sono un po' salite sul carro per prendersi una parte dello spazio. Di sicuro però la protesta delle donne è quella più forte, Aneta lo potrà confermare, visto che ha anche partecipato e continua in forme varie da giorni e continuerà ancora.
Ecco, andiamo proprio da Aneta Velgos per farci raccontare questa protesta delle donne. Come vi state organizzando lei personalmente, come si organizza, come vi tenete in contatto in questi giorni di protesta? Prego.
Tutte le proteste sono organizzate, diciamo, in qualche modo coordinate dall'organizzazione menzionata, cioè Ogólny Polski Strajk Kobiet, però in principalmente sono delle proteste spontanee, cioè visto che ci sono anche le misure restrittive del Covid, non si possono organizzare gli eventi ufficiali, gli assembramenti ufficiali, per cui tutto è un po' spontaneo, tutto viene raccontato, comunicato praticamente via social media in un modo molto... sì, molto spontaneo, nel senso che non è una cosa organizzata da un'organizzazione, un partito, ma è un movimento spontaneo.
Ecco, segnalo tra l'altro che su Balkan Insight, sul sito Balkan Insight, trovate la ricostruzione della sentenza e tutte le proteste che si sono svolte in 30 diverse località della Polonia. Ecco, Aneta Velgos, c'è il rischio che questa sentenza possa spingere molte donne all'aborto clandestino, che è sempre un rischio, una realtà forse già presente in Polonia anche in questo momento? Prego.
Voglio dire che l'aborto clandestino o l'aborto fuori dal sistema sanitario esiste in Polonia da quando non esiste l'aborto legale, quindi dagli anni 90. In più, anche quando c'era la legge che ammetteva comunque l'aborto nel caso della deformazione del feto, in molti ospedali non si poteva fare per l'obiezione di coscienza, per cui esisteva comunque cosiddetta turistica abortiva, molte donne andavano a fare quegli interventi, ad esempio in Slovacchia. Adesso credo che il problema principale sarà per le donne che non si possono permettere, ad esempio, di fare un intervento in Slovacchia o in un altro paese dove l'aborto è legale, e sono quelle le persone che verranno principalmente colpite da quella nuova legge.
Ecco, nei giorni scorsi il presidente Duda ha nominato un nuovo ministro dell'istruzione in Polonia, no? Si chiama Przemysław Czarnek, che è un docente all'Università Cattolica, e questo nuovo ministro dell'istruzione ha detto che le persone LGBT, insomma omosessuali, transessuali, non sono normali, e ha aggiunto che lo scopo delle donne nella vita è fare figli. Lei come reagisce di fronte a queste dichiarazioni?
Cioè, è una cosa che, diciamo, è un risultato di una campagna di odio contro le persone LGBT e adesso anche contro le donne, contro le femministe, che si sta svolgendo in Polonia da un po', e per magari per le persone che vivono nei diversi paesi queste parole possono essere una cosa scioccante, una cosa assolutamente non ammettibile, anche per me ovviamente assolutamente non ammettibile, però con una certa tristezza devo dire che ormai non mi stupisce, cioè c'è stato talmente tanto odio da tanti mesi in Polonia verso le persone non eteronormative che non mi stupisce più che qualcuno dica una cosa del genere, anche se è un personaggio pubblico. E vi ricordo che anche lo stesso Presidente della Repubblica ha detto che le persone LGBT non sono persone, quindi non mi stupisce che lo dica Przemysław Czarnek.
Ecco, vi leggo un messaggio arrivato da Sergio. Sergio scrive: l'aborto, emancipazione per le donne, l'aborto no, è questione di tutti, sociale, non è affare solo femminile, è questione etica. Questo scrive Sergio. Volevo tornare da Salvatore Greco, chiedergli qual è la reazione del governo in questo momento in Polonia di fronte a queste manifestazioni, e anche se si è pronunciata la Chiesa. Tra l'altro alcune di queste manifestazioni si sono rivolte anche contro alcune chiese, no, che sono state occupate dai manifestanti. Prego.
Più che occupate, c'è stata domenica una collettiva azione di disturbo partita, come diceva Anetta, con una serie di passaparola appunto nei vari social che organizzano le iniziative per appunto portare i manifestanti nelle chiese a, tra virgolette, disturbare le messe e poter portare avanti il messaggio. La Chiesa in questo quadro legislativo ha un ruolo essenziale, fondamentale. La comunicazione dell'associazione dei Vescovi subito dopo la decisione del Tribunale è stata di giubilo, forse nemmeno nascosto, ed è chiaro, è noto che fosse un provvedimento che stava più a cuore dell'Episcopato che dello stesso partito di governo, che per il quale certamente è un punto importante, ma la mia opinione è che se fosse stato soltanto per diritto e giustizia non si sarebbero andati a scornare su un tema così evidentemente violentemente divisivo nella società come questo. Attualmente la reazione del governo si limita, tra virgolette, alla convocazione della gendarmeria, cioè la polizia militare che dovrebbe coadiuvare la polizia per le strade nei prossimi giorni. Si ventila l'idea di un secondo lockdown di cui si potrebbe parlare questo venerdì. Naturalmente la motivazione ufficiale sarebbe quella dell'esplosione della pandemia, i casi sono sempre di più, ma è chiaro che non si può non leggere un sottotesto di questo genere per come immagine di un tentativo di bloccare le proteste in corso. Per adesso appunto sono queste le cose che vengono fuori dal governo. A livello parlamentare oggi c'è stata un'iniziativa del gruppo di Levizza, della sinistra, in Parlamento, che è finita, cioè finita, è in corso ancora adesso, ma è finita con dei piccoli tafferugli e degli attacchi da parte della maggioranza nei confronti del piccolo gruppo parlamentare della sinistra.
Ecco, appunto, a livello politico ci sono delle voci che si levano contro queste decisioni. Ricordo anche che negli ultimi tempi sono stati tolti dei fondi europei a quei comuni che in Polonia si erano definiti come zone LGBT free, zone senza popolazione omosessuale. Ecco, c'è qualcuno che fa presente anche questo rischio di allontanamento dall'Europa della Polonia con queste decisioni politiche?
Sì, come dicevo, è una cosa che appunto a livello politico lo fa soprattutto il piccolo ma combattivo gruppo parlamentare della sinistra, e fa un po', diciamo, effetto in questi giorni anche il tema di dibattito, il silenzio del partito, diciamo, principale di opposizione liberale, Piattaforma Civica, il partito di Donald Tusk, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulle proteste di questi giorni e non sembra pronto a prendere una posizione netta su tutte le altre questioni, come appunto quei piccoli paesi comuni che hanno comunicato questa delibera di comuni liberi da come lo dicono loro, ideologia LGBT. Effettivamente sì, diciamo, le decisioni sono più arrivate dall'esterno, cioè dalla Commissione che ha tagliato dei programmi di fondi o da alcune città gemellate in altri paesi europei che hanno chiuso il gemellaggio, però a livello politico per adesso appunto è soprattutto il gruppo di Levizza che si è fatto sentire.
Ecco, volevo tornare da Anita Velgos, insegnante che è pure partecipante alle proteste in questi giorni a Varsavia. Ecco Anita, voi cosa chiedete all'Europa? Lei personalmente che cosa si aspetta dall'Europa? Si aspetta solidarietà, si aspetta dei gesti concreti nei confronti del governo? Quali sono le sue aspettative?
Principalmente mi aspetterei una dichiarazione netta e chiara da parte dell'Europa. Ormai non si tratta neanche dell'aborto o no, delle persone LGBT o altre persone che hanno meno diritti in Polonia, ma si tratta del fatto che il sistema democratico in Polonia non sta funzionando, e per questo direi che mi aspetterei una posizione più netta dell'Europa in confronto a quella decisione del Tribunale Costituzionale in particolare.
Ecco Anita, lei è insegnante, quindi ha a che fare con i giovani. I giovani polacchi, per la sua esperienza, che cosa si aspettano? Come vedono il loro futuro? Sono preoccupati?
Sì, cioè direi che sì, la maggior parte delle persone con cui parlo, i miei studenti, anche mia sorella che è più piccola di me, sono molto preoccupate per il loro futuro in Polonia. C'è da dire che la generazione dei giovani polacchi prima, durante le proteste contro il governo ancora nel diciamo 2015-2016, veniva sempre presentata come una generazione più passiva rispetto a quelli diciamo più grandi, mentre adesso vedo sempre alle proteste delle persone comunque molto giovani, gli adolescenti, i ventenni che protestano, e secondo me è una generazione che non si accontenterà di poco, cioè non si accontenterà ad esempio con il ritorno al vecchio, chiamato così in Polonia, sempre compromesso, ma chiederà comunque il diritto all'aborto più libero, e chiederà anche ancora più diritti per le persone, non solo il rispetto normale dovuto a tutti, che purtroppo da parte dei nostri politici non c'è, ma anche i diritti pari, ad esempio i matrimoni.
Quindi insomma una generazione di giovani sempre più esigenti, questo è quello che ci sta raccontando Anita Velgos. La ringrazio per essere stata collegata con noi oggi da Varsavia, ringrazio anche Salvatore Greco, giornalista sempre anche lui da Varsavia, che fa parte del Centrum Report, progetto giornalistico su quattro paesi dell'Europa centrale. Si chiude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Radio Tremondo torna domani, vi ricordo l'appuntamento delle 6:50 con la rassegna stampa internazionale e poi l'approfondimento dalle 11. Adesso arriva Radio 3 Scienza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.